Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, è un grande piacere, se non avete riconosciuto la mia voce sono Andrea Miri, tornare ai microfoni di Controradio e farlo dentro un contenitore nel quale mancavo da un po', ma che per fortuna era andato avanti. Si chiama Architects and the City, come diceva la nostra sigla qualche secondo fa, e cerca di fare un punto una volta ogni due settimane, sempre al giovedì mattina alle 9.30, in diretta sulle frequenze di Controradio, ma anche in video streaming sulla nostra pagina Facebook, su alcuni dei temi più urgenti, più scottanti, che riguardano l'attualità architettonica e urbanistica della nostra città e spesso anche di temi che si allargano nel territorio. Oggi parliamo di una sentenza che ha fatto molto discutere e che ha tantissime altre ripercussioni. La sentenza è dello scorso 23 maggio, è una sentenza del Consiglio di Stato e riguarda il regolamento urbanistico. Parliamo anche e soprattutto di come la reazione del Comune a questa sentenza, ovviamente del Comune di Firenze, abbia di fatto paralizzato l'edilizia in quasi tutto il territorio comunale. Lo facciamo con Duilio Senesi dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Ciao Duilio e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Lo facciamo con il geometra Andrea Mancuso, piacere di conoscerti Andrea.
Piacere mio, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E con l'ingegnere Simone Staccioli dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze.
Buongiorno.
Buongiorno. Questo perché? Perché ovviamente su un tema così delicato, così importante, c'è una volontà di espressione da parte della consulta interprofessionale della città metropolitana di Firenze, perché le ripercussioni sono veramente molto ampie nel senso letterale del termine, come estensione, possiamo dire, territoriale, ma ampie anche come temi che chiamano in causa. Giusto Duilio?
Sì, certamente. In questo momento, come del resto la stampa ha dato ben conto in queste settimane, siamo sostanzialmente ad un blocco pressoché totale dell'attività edilizia. Diciamo che vanno avanti i progetti già autorizzati prima del 23 maggio, ma chi si accinge a preparare un progetto oggi può fare quasi niente. Questo per circa il 42% del patrimonio edilizio fiorentino, che si estende veramente in una grande fascia dal oltre al centro UNESCO. Quando si parla sembra tutti si parla del centro UNESCO, ma invece si parla di tutta la fascia 7-800esca, si parla dei centri storici minori, quindi di Brozzi, di tutte le appendici del Galluzzo, di Ponte Greve, di Via Bronzino. Siamo arrivati al punto che per l'effetto di una situazione giurisprudenziale di tensione anche tra il Comune e la magistratura in via cautelare, il Comune di Firenze ha emanato indicazioni e indirizzi per cui si mettono in discussione anche gli interventi minimi, il secondo bagno, lo spostamento del tramezzo interno. Quindi si va da questi piccoli interventi ai grandi interventi di rigenerazione urbana.
Domanda per Andrea Mancuso. Il titolo è di ieri, quindi recentissimo, un articolo uscito su Repubblica proprio ieri. Stop a 500 ristrutturazioni. Questo giusto per far capire con un esempio anche le dimensioni del problema. Oltre ai grandi interventi, la sentenza del Consiglio di Stato, che riguarda il 42% degli edifici, blocca i lavori di tanti proprietari di appartamenti che vogliono fare frazionamenti e soppalchi. Il CNA, alcune ditte iniziano la cassa integrazione, bloccati 500 progetti per ristrutturare casa. Come siamo messi da questo punto di vista? Su un problema già presente prima di questa sentenza si innesta questa novità?
Si innesta con un grande problema, perché Firenze in questo momento è una città che in questo momento è congelata, e invece non lo deve assolutissimamente essere, perché deve assolutissimamente guardare al futuro, rispettando certamente il passato e salvaguardando i valori che la contraddistingue. Questo blocco può portare anche all'effetto contrario, allo svuotamento del centro storico, perché se pensiamo agli investitori sì, ma dobbiamo pensare anche agli attuali proprietari, che magari prendono una casa dove c'erano due persone anziane e vogliono tornare in centro a vivere. Le conseguenze, giustamente lei mi chiede, si ripercuotono assolutissimamente sulla città, si ripercuotono sui professionisti, sugli imprenditori, ma in primis i cittadini, perché siamo tutti cittadini, sia i professionisti che gli imprenditori. E questo è un problema che ha delle ripercussioni perché si fermano appunto i cantieri, ci saranno ditte che vengono bloccate, dei propri dipendenti cosa ne faranno? Rischiano la cassa integrazione e iniziano a esserci i primi scricchiolii, e questo è preoccupante. Ci sono impalcature montate, occupazioni solo pubblico pagate, oneri già pagati per progetti che dovevano partire e che, come diceva il collega Duilio, sono bloccati in questo momento. Mutui erogati, tassi con scadenze che non potranno probabilmente essere rispettati, e viene bloccato sia la parte residenziale che la parte produttiva commerciale. Questa è una grossa preoccupazione.
Certo. Simone Staccioli, facevamo adesso l'esempio del piccolo proprietario, della piccola ristrutturazione di casa, ma ci sono anche le grandi operazioni urbane di Firenze. Stop al Resort 5 Stelle nell'ex collegio, scatta il ricorso al TAR. Palazzo Vecchio nega il permesso al gruppo del magnate indiano Anit Singh per la querce, e l'effetto della sentenza del Consiglio di Stato. Ci sono anche le grandi e faticose operazioni urbane, che sappiamo già quanto sono difficili su questo territorio e che vanno ulteriormente a complicarsi.
Sì, senza dubbio la ricaduta non è solo sul piccolo intervento, ma anzi credo che lo spirito del ricorso sia stato quello di contrastare in qualche maniera queste trasformazioni che erano in corso. E per il momento chiaramente sono state fermate. Ora bisogna un po' capire che cosa vogliamo fare della nostra città, cioè se si intende il restauro come il mantenimento dell'immobile così com'è, con le proprie funzioni, credo che la città sarà destinata a svuotarsi, perché faccio un esempio eclatante: Sant'Orsola, non potendolo riutilizzare in altro modo, probabilmente dovremmo rimetterci un convento, ma insomma credo che ora la materia prima sia un po' scarsa. Ecco, insomma, ecco, quindi è chiaro che la città non va assalita, non va vandalizzata, bisogna trovare delle soluzioni compatibili, e questo siamo primi, come noi professionisti, a dirlo. Però bisogna anche trovare un modo per riutilizzarla, perché chiaramente alcune funzioni vanno sostituite, e è proprio la filosofia del restauro moderno questa, quindi non mantenere comunque tutto intatto come era al momento in cui è stato realizzato, perché la città cambia, i tempi cambiano, bisogna mantenere le caratteristiche, bisogna mantenere le peculiarità architettoniche, però chiaramente le funzioni, laddove si possono adattare nel contesto, bisogna in qualche maniera poterci intervenire, perché sennò l'alternativa è l'abbandono. Ecco,
è chiaro che la priorità è sempre la tutela, ma l'avvocato del diavolo direbbe: c'era già il fenomeno Airbnb a svuotare il centro, questa è una soluzione o le soluzioni sono altrove? Duilio.
Probabilmente ci sono due discussioni che si sovrappongono, ma che non dovrebbero sovrapporsi. Un conto è ciò che è giusto fare per la tutela di edifici di pregio, quindi perché è legata alla qualità dell'edificato. Un altro conto sono le scelte più opportune dal punto di vista urbanistico e sociale. Quindi se dal punto di vista urbanistico e sociale decidiamo che non vogliamo più certe destinazioni, no, questo lo possiamo fare indipendentemente che si tratti di una nuova costruzione, di una ristrutturazione, di un intervento di tutela. Mentre invece la discussione ha preso, come dire, in maniera strumentale sentieri impropri. Si è detto che l'edificio, per tutelarlo, non gli si deve cambiare destinazione. L'edificio, per tutelarlo, non lo si deve frazionare. L'edificio, per tutelarlo, non lo si deve modificare. Ecco, insomma, la definizione anche accademica, scientifica del restauro, le carte di Atene, ci insegnano altra cosa. Il restauro è un intervento estremamente ampio, dove chiaramente la finalità non è, come nella ristrutturazione, un organismo diverso, ma è la tutela del bene. Ma ferma, assolutamente ferma la tutela del bene, ciò che è compatibile deve essere normalmente consentito, quindi destinazioni d'uso anche diverse ovviamente compatibili, frazionamenti compatibili, modifiche compatibili. Ecco, noi crediamo che su questo ci debba essere una discussione, e devo dire che ecco, abbiamo ben rappresentato il quadro drammatico con progetti fermi, aziende che cominciano con la cassa integrazione. Però detto questo, noi ci stiamo veramente impegnando per cercare di capire cosa occorre fare per superare questa condizione di difficoltà e in maniera stabile, non furbesca, per definire un quadro di valori condiviso su cui poi possa lavorare il legislatore, il magistrato, il professionista, il comune e tutti i soggetti in campo, perché adesso è una maionese assolutamente impazzita.
Andrea Mancuso, ho davanti agli occhi una cartina che chiunque dei nostri ascoltatori può scaricare tranquillamente dal Comune di Firenze. È una cartina che mi sembra molto utile per capire questa volta l'estensione territoriale, no? Perché quella che si vede segnata come la famosa zona UNESCO, la quale Duilio faceva riferimento prima, in realtà è estesa anche in molte aree periferiche. Come la vedete voi dell'Ordine degli Ingegneri questo criterio di classificazione un po' strano?
Sicuramente è una difficoltà che abbiamo già riscontrato anche in passato e recente passato, quando abbiamo fatto gli incontri. Una classificazione più puntuale dell'edificato sicuramente aiuta, secondo noi, a utilizzare meglio il patrimonio esistente. Perché ricordiamoci che facciamo parte di una città storica che si è evoluta, e quindi le città storiche devono adoperarsi sicuramente a modifiche che sono state poi aggiunte e realizzate nel tempo. Quindi vanno cercate di riadattare sempre alle varie esigenze, come dicevamo prima. D'altronde bisogna cercare di cambiare rotta e pensare che la città deve essere rivitalizzata, perché qualsiasi urbanista ci può e ci insegna soprattutto che la città domani è sicuramente una città che deve produrre, non è una città statica. E quindi questo inquadramento sicuramente nel prossimo futuro dovrà essere sicuramente migliorato per poter rivitalizzare la città.
Quindi una delle cose che strategicamente si potrebbe fare bene è rivedere questi criteri di classificazione, almeno per quanto riguarda, diciamo, il precipitato su Firenze, no? Questo sarebbe sicuramente utile e strategico. Domanda per Simone Staccioli. Confronto pubblico sullo stop all'edilizia, Italia Nostra ci sarà. C'è anche un tema ambientale forte riguardo alle ripercussioni di questa sentenza e come andrebbe affrontato?
Dunque, il tema ambientale chiaramente è legato alla città, al tessuto storico di Firenze. Ora poi questa ha una ricaduta anche sulla fascia un po' meno storica e antica, diciamo, sulla fascia 7-800esca, però chiaramente le ripercussioni di questa sentenza possono essere anche negative dal punto di vista ambientale. Io voglio ritornare sempre sull'esempio dell'ex convento di Sant'Orso, che insomma credo sia sotto gli occhi di tutti le condizioni in cui versa. Non so se io ho avuto modo anche di visitarlo internamente, sia in epoche di qualche anno fa che ora. Insomma, la situazione è in reale degrado, e quindi in questa situazione non è possibile intervenire. Quindi anche da un punto di vista dell'impatto che ha questo edificio, questa costruzione sull'ambiente, sul quartiere circostante, insomma, è abbastanza.
Ma in quel caso, se perdiamo altro tempo, ci sono rischi sull'immobile, nel senso fisico del termine? Anche?
Dunque, l'immobile sta degradando sempre in maniera progressiva. Ora so che la città metropolitana di Firenze dovrebbe fare un intervento per consolidare la copertura. In questo caso non so se anche questo rientra fra gli interventi realizzabili.
Beh, c'è una dichiarazione di intenti sul PVC affisso sulla facciata, no? Con anche le somme stanziate per le operazioni.
Sì, però non so se rientra fra gli interventi realizzabili oppure che questa ordinanza ha comunque in qualche maniera bloccato, penso di no, però l'immobile è in reale degrado perché in molte parti mancava la copertura da completare, quindi sono 25 anni in queste condizioni e il degrado aumenterà sicuramente, anche se è circoscritto dentro una specie di muraglia, però insomma il quartiere intorno lo sente questo,
ovviamente
questo,
e le attività dei comitati intorno sono un'altra cartina di tornasole importante.
Certo, no? Non è che uno si diverte a mettersi un comitato per portare avanti un progetto se il problema non c'è, è un problema reale, insomma, ecco.
Tempo fa c'è stato un appello da parte proprio degli architetti, mi rivolgo a Duilio Senesi, no? Un dibattito pubblico contro la faziosità, titolava lo scorso 21 giugno il Corriere Fiorentino, perché il paradosso, e qui possiamo arrivare a un primo punto di sintesi, è che se la tutela è nell'interesse, diciamo, di tutti, sicuramente interprofessionale, ecco, nell'interesse di tutti, la tutela dell'identità, del patrimonio edilizio esistente di una città storica come Firenze, d'altro canto il risultato al quale si arriva è il paradosso Sant'Orsola, potremmo anche chiamarlo così, no? Cioè che un bene pubblico importante, di una dimensione importante, in una posizione assolutamente strategica del centro, che potrebbe determinare il cambio di identità di un quartiere intero, perché siamo a due passi da Piazza San Marco, siamo a due passi dal Duomo di Firenze, quindi nel centro nevralgico del cuore che vogliamo tutelare, di fatto potrebbe essere qualcosa in totale perdita nel futuro, no? Se continuiamo a perdere tempo dietro burocrazia troppo ferma.
Sì, certamente. Allora, l'appello della nostra presidente Serena Biancalani, do qui la notizia in anteprima, anche se poi è stato accolto dai vari soggetti, e il giorno 9 alla Palazzina Reale, con la consulta interprofessionale e tutta una serie di soggetti, si proverà ad avviare questo tipo di confronto. Ci sarà Italia Nostra, ci sarà il Comune di Firenze, ci sarà il responsabile del centro UNESCO, l'Accademia delle Arti del Disegno, l'Università ed altri soggetti che stiamo contattando. Perché? Perché non si tratta solo di uscire con lo stratagemma, con la furbizia da una certa situazione, ma veramente, riparto dalla maionese impazzita che dicevo prima, dobbiamo ricapire cos'è che ha fatto impazzire la maionese e possibilmente trovare ingredienti migliori e mescolarli in modo migliore perché si possa arrivare ad un quadro stabile. Allora è chiaro che tutte le posizioni devono essere limpidamente in campo e adeguatamente argomentate. A quel punto l'opinione pubblica, la politica, tutti i soggetti saranno in grado di prendere decisioni non su spinte contrapposte, ma riconoscendo i valori degli argomenti degli uni degli altri. Poi diciamo che anche le posizioni messe a confronto, noi confidiamo nell'intelligenza di tutti gli interlocutori e che si possano trovare anche punti di sintesi, perché è chiaro che per noi è assolutamente inaccettabile la posizione del Comune di Firenze in questo momento ha ovviamente sulla pressione delle ordinanze bloccato tutti gli interventi. Lo possiamo comprendere dal punto di vista umano, dei dirigenti pressati dalle procure eccetera, però assolutamente questo è inaccettabile. Per noi stiamo anche acquisendo pareri legali, dobbiamo ritornare alle definizioni del testo unico dell'edilizia, che quindi questo vuol dire liberare tutta una serie di interventi, il secondo bagno, lo spostamento interni, tutte queste cose sicuramente. Però ecco, poi ci sono gli altri grandi temi, e gli altri grandi temi, lo anticipavano i colleghi, sono una classificazione differenziata che quindi non può tenere insieme il Brozzi con Piazza Signoria, con Via Bronzino e con i viali, insomma, e quindi ecco, si debba andare a una classificazione di dettaglio degli edifici, e che quindi avremo quelli con una tutela più stretta e quelli con una tutela più larga. Però quando avremo anche fatto questa classificazione, sicuramente una quantità di edifici ci rimarrà, ovviamente anche nella tutela più stretta del restauro. E allora lì si tratterà anche di attivare un vero confronto su cosa si possa fare, si debba fare, pur rimanendo nel restauro. E io credo che il restauro scientifico ci insegna che si devono poter cambiare destinazioni, si devono poter fare quelle trasformazioni compatibili con l'oggetto. Quindi abbiamo questo ventaglio. A partire dal 9, dal confronto con questi soggetti, dobbiamo, ecco, fare un lavoro di lunga lena intellettuale, culturale e di comprensione reciproca.
Anche perché il problema, noi ne stiamo parlando sulla scala urbana di Firenze, però è un problema ben più esteso a livello regionale e a livello nazionale. Edilizia bloccata, il comune chiede aiuto alla regione, appello dell'assessore del Re, difesa congiunta, Stella MUC, la nostra economia a rischio. E poi, altro titolo di questi giorni, ristrutturazioni, anche la regione sta con Palazzo Vecchio. Veloce turnazione per tutti. Andrea Mancuso, c'è anche quindi un problema nazionale e regionale? In questo senso?
Sicuramente è una bolla che può esplodere sia a livello nazionale che regionale. Purtroppo le esperienze recenti ci fanno vedere che normativa e giurisprudenza si contrastano spesso, o viaggiano in parallelo o addirittura si contrastano, e questo non deve succedere. E quindi l'aiuto comune, regione, associazioni professionali è una cosa ottima, perché mettere insieme i propri saperi ci aiuta a ottimizzare le risorse e le competenze che ognuno di noi ha diversificate, condividendo quindi ogni servizio e ogni specializzazione va solo a favore delle città, delle regioni e quindi del nostro paese, in questo caso Firenze.
Simone Staccioli, ne usciremo da questo pantano, da questa situazione molto problematica?
Beh, diciamo che sono ottimista per definizione, se no non farei forse questo mestiere. Io credo che ne dobbiamo uscire sicuramente, e credo l'unico modo per uscire sia trovare una soluzione definitiva, non una toppetta per risolvere il problema dell'ordinanza. Magari il TAR può dare ragione, però insomma poi il problema non viene risolto. Quindi, come noi come Consulta abbiamo già da tempo detto all'amministrazione che la questione dei centri storici, insomma della zona A, di questa zona interessata all'ordinanza, va risolta con una classificazione puntuale dell'immobile, cioè, perché non possiamo fare le stesse norme per Sant'Orsola, tanto per ritornare, e per il piccolo immobile che è inserito a Brozzi, insomma, perché casca nella zona del centro storico minore, ma insomma la cui rilevanza probabilmente è anche se può avere le sue caratteristiche, ma dobbiamo dare una normativa diversa per l'immobile e le tipologie di intervento, ecco. Quindi insomma credo che questo sforzo vada fatto. Io spero che l'amministrazione si possa dirigere in questa direzione, perché altre soluzioni non credo siano temporanee, comunque soggette ad altri interventi giudiziari che potrebbero comunque portare altri problemi, anche se questo nell'immediato, mettiamo l'ipotesi, si possa risolvere.
Certo. Ne abbiamo provato ad accennare qualcuna qui oggi in diretta, ovviamente se ne parlerà in maniera molto più approfondita, puntuale, dettagliata il prossimo 9 luglio al convegno in Palazzina, un convegno interprofessionale al quale, come diceva Duilio, hanno già aderito molte realtà differenti, a parte il Comune di Firenze in maniera ufficiale, anche l'Università, l'Accademia delle Arti e del Disegno Italia Nostra, il Centro UNESCO. Quindi diciamo tutti i punti di vista ai quali abbiamo accennato oggi saranno comunque rappresentati, e probabilmente da questo confronto verrà fuori qualcosa di propositivo, perché alla fine di questo si tratta, di prospettare delle soluzioni future vista la gravità del problema attuale. Quindi l'appuntamento rimandato a coloro che dei nostri ascoltatori sono interessati al tema e al convegno della Palazzina del 9 luglio, che come tutte le attività dell'ordine degli architetti e degli altri ordini sono aperte e ovviamente pensate soprattutto nell'interesse della città. Abbiamo parlato di alcune delle conseguenze della sentenza dello scorso 23 maggio del Consiglio di Stato sul regolamento urbanistico. Questa puntata, come al solito, potete risentirla e riproporla anche sui vostri canali social all'attenzione dei vostri contatti, in versione video, in versione audio, come vi pare di più, sul sito di Controradio e sulla nostra pagina Facebook. Io voglio ringraziare Duilio Senesi, Andrea Mancuso e Simone Staccioli per essere stati con noi. Architects and the City ritorna esattamente fra 2 settimane per l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva. Grazie a tutti e buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.